7 minuti per capire. Pillole di buone prassi per l'inclusione di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali. Un programma che nasce all'interno del progetto API, Ascoltare per includere, a cura di Fondazione Radio Magica Onlus, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. Diffondere strategie educative e strumenti di pronto utilizzo per favorire l'inclusione in contesti scolastici ed extrascolastici di bambini con bisogni educativi speciali. La mission di 7 minuti per capire verrà affrontata attraverso il contributo di esperti di chiara fama su temi educativi di interesse generale. Oggi, in studio, parliamo di sovrapposizioni diagnostiche, comorbilità. Con Stefania Zoia, dirigente psicologo presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. Carolina Laperchia in voce e alla parte tecnica. Nell'ambito di uno sviluppo atipico, spesso sono presenti più diagnosi contemporaneamente e questa condizione è spesso riconosciuta con il termine comorbidità. Che cosa si dovrebbe quindi chiaramente intendere?
Comorbidità è un termine medico mutuato dalla medicina più che altro dell'adulto e vuole stabilire sostanzialmente la coesistenza di più difficoltà, di più patologie o più difetti in uno stesso individuo. Ovviamente questo termine, trasposto all'età evolutiva, va preso un po' con le pinze, nel senso non è detto che la presenza di più difetti in un bambino significhi che questi difetti sono legati tra di loro, abbiano di fatto un'origine comune. È vero che nello sviluppo, nell'età evolutiva, così come nell'adulto, noi troviamo spesso e volentieri la presenza di più difficoltà insieme, ma queste difficoltà possono non avere un'origine comune. Questo è bene tenerlo presente. Per esempio, è molto frequente riscontrare in un bambino una difficoltà di regolazione del proprio comportamento, soprattutto nei primi 5 anni di vita, ma anche poi, e questo difetto, questa difficoltà si può accompagnare con, per esempio, un ritardo nell'acquisizione delle tappe linguistiche previste dall'età. Questi due problemi possono essere correlati in qualche modo tra di loro, ma anche no. È presente una comorbidità, tuttavia questa comorbidità non sta ad attestare che i problemi appunto abbiano necessariamente un'origine comune, ma semplicemente che si presentano più difetti, più difficoltà insieme.
Quali sono le maggiori comorbidità?
È più raro sia presente un solo disturbo, mentre è molto più frequente che si riscontrino più difetti nel funzionamento cognitivo e comportamentale di un bambino. Ad esempio, se noi ci riferiamo all'ambito dei disturbi specifici dell'apprendimento, la dislessia spesso si accompagna alla disortografia. È molto frequente la concorrenza, diciamo, di questi due disturbi specifici dell'apprendimento, ma anche tra dislessia e discalculia. Le percentuali possono essere molto variabili in letteratura. Per esempio, tra dislessia e discalculia si stima che l'incidenza possa variare tra il 12 e il 25%, ma poi ci sono altri disturbi del neurosviluppo, come per esempio i disturbi di attenzione con o senza iperattività, si accompagna molto di frequente a disturbi specifici dell'apprendimento. L'incidenza può variare tra il 25 e il 50% dei casi, per esempio. L'incidenza di concorrenza, di difetti, di difficoltà anche prima dell'inizio della scuola è molto facile riscontrarli.
Che cosa comporta la presenza di più disturbi evolutivi?
La presenza di più difetti la qualità dello sviluppo del bambino più difficile. Quindi è molto importante descrivere le diverse difficoltà, cioè riconoscerle, non cercare di avere una visione generale. È importante dare un ordine alle difficoltà che si presentano, proprio per potersi avvicinare meglio alla comprensione di ciò che sta succedendo al bambino, di come il bambino sta crescendo, e conseguentemente mettere in atto degli accorgimenti o degli interventi anche specialistici, se ne è il caso, che contemplino l'affrontare ognuna di queste difficoltà per l'ordine di priorità che lo specialista ne riconosce.
Chi riconosce queste difficoltà?
Ovviamente le persone che vivono intorno al bambino, le prime persone sono mamma e papà, quindi sono i genitori, gli insegnanti, tutti gli educatori, insomma, che partecipano alla vita del bambino, no? Ognuno di loro può rendersi conto che qualcosa non sta ben funzionando, no? Non va nel verso corretto. Il primo interlocutore è poi il pediatra, con cui confrontarsi e con cui decidere se è il caso di accedere ad uno specialista.
Sette minuti per capire. Pillole di buone prassi per l'inclusione di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali. Un programma che nasce all'interno del progetto API Ascoltare per includere, a cura di Fondazione Radio Magica Onlus, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.